Colossesi, capitolo 3, dal versetto 18 al capitolo 4, versetto 1. Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come si conviene nel Signore. Mariti, amate le vostre mogli e non vi inasprite contro di loro. Figli, ubbidite ai vostri genitori in ogni cosa, perché questo è gradito al Signore. Padri, non irritate i vostri figli affinché non si scoraggino. Servi, ubbidite in ogni cosa ai vostri padroni secondo la carne, non servendoli soltanto quando vi vedono, come per piacere agli uomini, ma con semplicità di cuore, temendo il Signore. Qualunque cosa facciate, facciatela di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini, sapendo che dal Signore riceverete per ricompensa l'eredità. Servite Cristo il Signore. Infatti, chi agisce ingiustamente riceverà la retribuzione del torto che avrà fatto, senza che vi siano favoritismi. Padroni, date ai vostri servi ciò che è giusto ed equo, sapendo che anche voi avete un padrone nel cielo.
Carissimi fratelli, io immagino che condividiamo tutti una idea. Cioè che la cosa difficile nella vita cristiana, una delle cose più difficili, più estremamente complesse, è vivere delle relazioni, è vivere a casa in un certo modo. Spesso abbiamo un livello di confessione, di fede, pensiamo che la nostra dottrina, che quello che pensiamo sia di una certa cosa, ma nella nostra vita quotidiana è tutto diverso. E in un certo senso i luoghi dove si nota una forte frammentazione, una forte distanza tra quello che dico di credere e quello che vivo, sono nelle nostre famiglie. Se nella nostra relazione con i figli, è nella nostra relazione con la moglie, con il marito, è nel nostro luogo di lavoro. Sembra paradossalmente che questi luoghi così comuni non sono come le favole, non è come ci dicono, come ci raccontavano, non è la stessa cosa. La famiglia, la relazione con mia moglie, la relazione con mio marito, la relazione con i miei figli, la relazione col mio capo, sembra che siano luoghi di estrema sofferenza, sembra che siano luoghi di estrema lacerazione, sembra che siano luoghi dove si soffre, si soffre, si soffre. Una ricerca che è stata pubblicata 2 giorni fa, Corriere della Sera, dice che il 37% delle famiglie continua a vivere nel litigio. 37%. Il 13% vive questo litigio che si trasforma in violenza fisica, verbale, in abuso. Il 26% dei figli dice di non credere più nell'autorità, nell'autorevolezza dei propri genitori. Non hanno più riferimenti in loro. Com'è la situazione? Cosa ha da dire il Vangelo in questa situazione? Cosa ha da dire il Vangelo in queste condizioni così reali, così drammatiche? Ha a che fare? Ora, tutti sappiamo che la famiglia è un luogo centrale, carissimi fratelli, un luogo centrale per la società, un luogo centrale per la vita della Chiesa. Non esiste una Chiesa sana se le famiglie non sono sane. Non esiste una società per bene, sana, se le famiglie non vivono in un certo modo. E allo stesso modo era nei tempi di Paolo. Allora, io ora vi inviterei a leggere un testo nella nostra serie all'Epistola di Paolo ai Colossesi. Colossesi capitolo 3, leggeremo nella nostra serie, siamo arrivati a un punto dove ci parla, ci indica, ci dice delle cose importanti in questa direzione. Epistola di Paolo ai Colossesi capitolo 3, pagina 1175, leggeremo dal versetto 18. Epistola di Paolo ai Colossesi capitolo 3. Versetto 18. Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti, come si conviene al Signore. E con mariti, amate le vostre mogli e non vi inasprite contro di loro. Figli, ubbidite ai vostri genitori in ogni cosa, poiché questo è gradito al Signore. Padri, non irritate i vostri figli, affinché non si scoraggino. Servi, ubbidite in ogni cosa ai vostri padroni, secondo la carne, non servendoli soltanto quando vi vedono come per piacere agli uomini, ma con semplicità di cuore, temendo il Signore. Qualunque cosa facciate, fatela di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini, sapendo che dal Signore riceverete ricompensa. Per ricompensa la eredità. Servite Cristo il Signore. Infatti egli opera giustamente, infatti chi opera giustamente riceverà la retribuzione del torto che avrà fatto, senza che vi siano favoritismi. Padroni, date ai vostri servi ciò che è giusto ed equo, sapendo che anche voi avete un padrone nel cielo. Carissimi fratelli, questa è la parola del Signore. Allora, come oggi, la famiglia era centrale. Allora, come oggi, la famiglia era il cuore pulsante della vita della Chiesa. E allora, come oggi, anzi, a differenza di oggi, allora le famiglie erano delle realtà allargate. Non erano le nostre realtà mononucleari, coppia con uno o due figli al massimo, no? Erano delle realtà un po' più vaste, più ampie di oggi. E allora come oggi c'era il rischio di interpretare male il Vangelo, perché molti pensavano, beh, se il Vangelo mi libera da ogni cosa, se il Vangelo mi rende uguale, non c'è più né femmina né maschio né greco né giudeo, allora vuol dire che salta tutta l'ordine della società. Allora vuol dire che le strutture che finora garantivano la convivenza civile non andavano più bene. Molti incominciavano a pensare in questo modo. Molti incominciavano a pensare al Vangelo come un rischio, come qualcosa che li autorizzasse alla rivolta, al caos, al tumulto. Paolo dice no, non è questa la via del Vangelo. Il Vangelo non è questo tipo di rivoluzione. Il Vangelo non è in primo luogo una rivoluzione sociale. Il Vangelo non ha a che fare con questo. Il Vangelo riguarda la vostra vita, ma vi ricambia, vi dà delle cose nuove. Vivere la nuova vita in Cristo significava vivere delle nuove relazioni. E Paolo dice che questo brano ci dà dei suggerimenti. Allora come oggi, carissimi fratelli, il rischio era quello di una interpretazione spiritualistica del Vangelo. Il Vangelo va bene la domenica mattina, ma già la domenica sera a casa non va più bene. Il Vangelo va bene la domenica mattina, ma il lunedì mattina, quando vado al lavoro, faccio di testa mia. Il Vangelo può andare bene, forse, se frequento una cellula, un paio d'ore, qualche sera, un paio d'ore la domenica mattina, ma tutto il resto no. Non. E il lunedì, il martedì, il mercoledì, a casa, no, sono io che determino cosa è giusto e cosa è sbagliato. E questa interpretazione è errata. E qua Paolo ci dice che questa interpretazione conduce alla confusione, conduce al disordine, conduce al malessere. Il brano di oggi, carissimi fratelli, ha tre sezioni. Le guarderemo brevemente tutti e tre. La prima sezione riguarda le mogli e i mariti, quindi le relazioni tra coniugi. La seconda sezione del brano di oggi interessa padri e figli, genitori e figli. La terza sezione interessa i padroni e i servi. Li guarderemo brevemente tutti e tre, perché tutte e tre queste sezioni possono darci delle cose importanti per la nostra vita. La prima sezione, mogli e mariti. Cosa dice Paolo? Paolo dice, inizia alle mogli, con le mogli, dice: mogli, siate sottomesse ai vostri mariti. come si conviene al Signore. Ora, carissimi fratelli, qua si apre una grande finestra. Sta Paolo accettando le convenzioni del tempo? Perché dice alle donne, mogli, siate sottomesse? Sta Paolo autorizzandogli un abuso nei confronti delle donne? Molta sensibilità contemporanea cozza con questi versi, con questi brani, perché interpreta questi brani come l'autorizzazione da parte dell'uomo a manipolare, ad abusare, a sfruttare la donna. Ma non è questo, non è quello che Paolo dice. Non lo dice in modo assoluto. Paolo accetta le convenzioni del tempo, ma le trasforma. Guardiamo perché. Intanto, la prima cosa, fratelli, sottomissione non significa inferiorità. Primo punto, sottomissione non significa inferiorità. Essere sottomessi non significa essere inferiori. Secondo punto, se Paolo si indirizza alle donne, vuol dire che le donne, che le mogli, sono soggetti responsabili. Sono soggetti che possono rispondere di una data cosa. Terzo punto, ci sono delle richieste che vengono fatte anche nei confronti del marito, non solo della moglie. Paolo subito dopo dirà delle cose molto più pesanti nei confronti del marito. Ora, carissimi fratelli, essere sottomessi non è una virtù che va solo per le donne, che va bene solo per le donne. Essere sottomessi è una virtù che deve caratterizzare ogni cristiano. Se non mi credete, vi leggo alcuni brani. Vangelo di Marco, al capitolo 10, il Signore Gesù che parla, quando ci sono due che vogliono fare un po' i galletti, dicono chi è il primo, chi è il più importante nel regno dei cieli, il Signore Gesù dirà qualcosa di questo tipo. Ma non è così tra di voi. Cioè voi non dovete ricercare il dominio e il potere, non è così tra di voi. Anzi, dice il Signore Gesù, chi vorrà essere grande fra di voi cosa deve fare? Sarà vostro servitore. Chiunque fra di voi vorrà essere primo sarà servo di tutti. La sottomissione non si addice solo alle mogli, è una virtù di tutti i cristiani. Dici sì, vabbè, ma questo è un versetto così isolato, e no? No, Paolo sempre in Prima Corinzi 16, versetto 16, parla del rapporto tra le persone che si impegnano nell'opera del Signore e gli altri, cosa dice? Vi esorto alla Chiesa a sottomettervi anche voi a tali persone. Quindi tutti i cristiani sono chiamati a sottomettersi verso le persone che esercitano un ministero. Ma non è soltanto questo. Paolo ancora in Filippesi, capitolo 2, versetto 3-4, dice voi fate allo stesso modo del Signore Gesù. Cosa ha fatto il Signore Gesù? Si è sottomesso. Guardate, non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ognuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Allora, in un certo senso, la sottomissione che auspica Paolo non è inferiorità, non è qualcosa che riguarda soltanto le donne, le mogli, è una virtù che riguarda tutti i cristiani. Sottomettetevi gli uni agli altri. Notate che Paolo dice ai figli di obbedire, dice agli schiavi di obbedire, alle mogli non dice di obbedire, ai mariti, no, dice di sottomettersi, perché hanno una responsabilità maggiore, perché hanno un valore maggiore. Come? Come bisogna sottomettersi al proprio marito? In modo responsabile, certo. Come? Paolo ci dice come bisogna farlo. In Colossesi, versetto 3, come si conviene al Signore. Ora, il termine che si usa qua, come si conviene, in greco significa come si adatta. Ed è la stessa immagine di un vestito che deve conformarsi a un modello in modo perfetto. Mogli, sottomettetevi ai vostri mariti in questo modo, come si conviene, in modo perfetto, come si adatta al Signore. Bisogna adattarsi a Dio, bisogna conformarsi a Dio, non alla cultura circostante. Conformatevi in questo modo, adattatevi agli standard del Signore, non agli standard della cultura che vi circonda, degli stili di vita che vi circondano, delle idee che vi circondano. Conformarsi al Signore. Questo dovrebbe essere un obiettivo straordinario. Mogli, sottomettetevi ai vostri mariti, sì, in modo responsabile, ma come si conviene al Signore? Il modello deve essere questo, adattarsi al Signore. Bene, ma Paolo non parla solo alle mogli, si rivolge in modo molto più pesante ai mariti. Mariti? Mariti? Cosa devono fare i mariti? Non devono soltanto sottomettersi alle proprie mogli, i mariti devono amare le mogli. Ora, carissimi fratelli, Paolo qua sta dicendo, sta accendendo una miccia rivoluzionaria. Perché allora non ci si sposava per amore. Il matrimonio allora era normalmente una sorta di accordo con cui che l'uomo andava a stipulare con la donna per la progenie. Il matrimonio era funzionale, era funzionale alla nascita di un erede. Non era importante, ma è stato così fino a qualche anno fa, fino a qualche decennio fa, anche nelle nostre culture. Non ci si sposava per amore. Capite che in questo contesto Paolo sta dicendo ai mariti di amare le proprie mogli. E il modello non è quello della cultura del tempo, il modello, come dirà altre volte Paolo, è quello di Gesù con la Chiesa. È quello di Cristo che ha dato la sua vita perché ama la Chiesa, di Cristo che si impegna per il fiorire, per il benessere, per la realizzazione dei piani della sua sposa. E questa è una rivoluzione. Mariti, amate le mogli. Non basatevi sugli accordi culturali. Fate anche voi in modo che si conviene al Signore. Adattatevi alla silhouette, allo standard del Signore. Amate le vostre mogli come l'amore di Cristo. Non siete chiamati a esercitare i vostri diritti, siete chiamati a esercitare il vostro amore. Siete chiamati a esercitare il vostro amore, non le vostre prerogative. Le mogli sono chiamate a sottomettersi, i mariti sono chiamati ad amare. Non ti inasprire, dirà subito dopo. Amate le vostre mogli e non vi inasprite. Non vi inasprite, non vi arrabbiate, il termine dice non vi amareggiate se le vostre mogli non fanno quello che volete. Non costruitevi uno spirito di vendetta, di rivincita. Non inaspritevi contro le vostre mogli, perché ci saranno occasioni. Anche qui, carissimi fratelli, i testi del tempo dicono. Bene, dicono, ecco, anche lo standard qual era allora? La moglie silenziosa è un dono del Signore. Ma se incomincia a fare problemi, allora cambiala. Allora divorzia da essa. Questo era lo standard allora. Qui Paolo dice no, mogli siate sottomesse, mariti amate e non vi inasprite. Non vi amareggiate. Non coltivate questo genere di sentimenti. Paolo ha una prospettiva che è diversa. L'uomo, il marito, al marito non si cancella l'obbligo dell'amore perché la moglie non si comporta come lui vuole. Il marito non ama con le condizioni. Non può dire io ti amo se. Questa cosa è diabolica, non c'entra con la prospettiva di Bibbia. L'amore condizionale è quello che funziona nel mondo. Non quello che funziona nella Bibbia. Amarezza, risentimento, cattiveria, violenza, vendetta, sono cose proibite per i servi del Signore. Sono cose proibite per i cristiani. Non devono avere luogo nelle famiglie cristiane. Ora, carissimi fratelli, quando leggiamo testi come questi, c'è una trappola. C'è una trappola che dobbiamo stare attenti ad evitare. Perché facilmente ci si cade dentro, con i piedi e con la testa. Ed è la trappola è un po' quella di scegliere tra due estremi. Da un lato c'è l'estremo progressista, no? L'estremo progressista che ci dice, guardate cosa dicono alcune teologhe, Bene, questi testi sono estremamente patriarcali, sono il frutto di una visione del mondo che è maschilista, bisogna cancellarli. Questa è una trappola. perché non è così. C'è l'altra trappola, c'è la trappola fondamentalista della conservazione, che dice, ecco, nella Bibbia è stabilita una gerarchia ben definita, in modo militare, e l'uomo è il capo, deve comandare su ogni cosa, in ogni circostanza, senza ma e senza se. Non è neanche questo che dice la Bibbia. Queste sono due trappole che imprigionano il Vangelo. Noi dobbiamo chiedere al Signore di evitare, il Vangelo è alternativo al fondamentalismo, il Vangelo è alternativo a queste tendenze progressiste, perché il Vangelo libera dal di dentro, in modo diverso, non come provano a fare gli uomini. Cari fratelli, ci sono alcune cose che sono diverse tra noi e loro, e noi dobbiamo riconoscerle con attenzione. Allora le donne non lavoravano, allora le donne non studiavano. Ma cosa significa vivere questo comando? In una società in cui sia l'uomo che la donna hanno il diritto di conseguire la loro carriera. Vogliamo sforzarci a pensare a queste circostanze pratiche. Cosa significa applicare questi principi della parola di Dio nella nostra circostanza, in famiglie che non sono più allargate, che non hanno più 15 figli più 72 schiavi? Questo è lo sforzo che dobbiamo fare. Questo è lo sforzo ermeneutico che dobbiamo fare, di interpretazione della scrittura. E lo dobbiamo fare con attenzione, facendo in modo che i principi della parola di Dio formino il nostro agire oggi. Ed essi vissero felici e contenti. Ed essi vissero felici e contenti. Quante volte siamo stati illusi da frasi come questa? Ma non è così la vita cristiana. Non è così la vita cristiana. E tutti noi lo possiamo sperimentare. Il matrimonio è l'inizio, è solo il principio, e il principio è l'inizio di un viaggio che va verso mari che spesso non conosciamo. Stiamo attenti ai naufragi, fratelli. Molte volte ci si sposa dell'onda del romanticismo e dell'amore, però poi questo amore così finisce, si spegne, dopo iniziano i problemi, dopo inizia lo scontro con la realtà. Dopo inizia cosa bisogna fare in queste circostanze. Cari fratelli, vogliamo lottare per il benessere delle nostre famiglie, costi quel che costi, seguendo questi principi. Vogliamo lottare più di ogni cosa affinché le nostre case siano luoghi di pienezza, di pace, di serenità, di tranquillità, dove l'amore di Cristo regni. Oggi, carissimi fratelli, i vincoli matrimoniali sono precari, sono limitati, durano fino a quanto va bene. L'impegno per il mio benessere è contrapposto a quello di mia moglie. Se io sto bene non me ne frega di cosa succederà a lei. La mia indipendenza è più importante della sua. Allora se una relazione diventa difficile, allora bisogna troncarla. Questo ci dice il mondo contemporaneo. Questa è una trappola. Questa è una trappola. Io penso, i miei bisogni vengono prima dei tuoi. Io sono più importante di te. E poi si arriva, in questo modo si arriverà, fratelli, nel giro di pochi mesi, di poco tempo, al divorzio. Non ci scandalizziamo se anche tra i cristiani il tasso di divorzio è pressoché uguale a quello del mondo. Si arriverà lì? Perché affidare la mia felicità a qualche altro? Perché impegnarmi con un'altra persona? Affidiamoci a noi stessi, ci dice il mondo. È meglio, è più sicuro. Impegniamoci soltanto verso di noi e verso i nostri progetti. E in questo modo, fratelli, si realizza la visione di Dante, che vedeva l'inferno come il luogo dove ognuno è lasciato a se stesso, dove ognuno non fa altro che perseguire i propri desideri, senza nessuno. Mogli e mariti, esercitiamo la responsabilità che ci viene data dal Signore, la responsabilità che ci viene data dalla parola di Dio. Ricordiamoci che la sottomissione non è inferiorità, non è rassegnazione, non è servilismo, non è passività, non ha nulla a che vedere con lo sfruttamento. La sottomissione è la via, gli uni verso gli altri, è la via della pienezza, non è disfunzionale. Essere sottomessi, carissimi fratelli, non significa che io devo permettere che l'altro abusi su di me. Mai. Cos'è l'opposto della sottomissione? L'opposto della sottomissione è che i miei bisogni vengono prima. Ricordatelo, I miei bisogni vengono prima. Che io non considero l'altro fino in fondo. Significa che io sono indifferente ai bisogni dell'altro. Tu sì, soffri come vuoi. I tuoi problemi sono i tuoi problemi. Chi se ne frega? Vuol dire avere una distanza emotiva dall'altro. Diventare sempre distanziati. Vuol dire vivere l'oggi senza l'impegno per il futuro. Questo è non essere sottomessi. Essere sottomessi, secondo la Bibbia, sapete cos'è? È impegnare la mia vita con la vita dell'altro, costi quel che costi, in ogni circostanza. Significa che io devo ricercare il bene dell'altro prima di ricercare il mio proprio bene. Significa che io non voglio controllare, non voglio manipolare, non voglio abusare della vita dell'altro. Significa che io voglio esercitare il mio ruolo di marito o di moglie con responsabilità, con intelligenza. Significa ascoltare i bisogni dell'altro. Non significa dire no a ogni forma di abuso, pentirsi per questo, chiedere la forza del Signore per risolvere questi problemi. Significa dire no all'abuso fisico, sessuale, verbale, sociale, mentale, psicologico. Oh fratelli, noi non sappiamo quanti fuochi sono accesi nelle nostre famiglie. Quanti? Il matrimonio, fratelli, funziona se sarà fondato sull'amore. E quest'amore non è un sentimento. Quest'amore è un comando. Dobbiamo obbedire. E dobbiamo obbedire amando. Amando. Nell'amore, fratelli, nella Bibbia, è tutto qua. Io voglio amare. Anche quando non sento. Anche quando non percepisco il feeling. Io sono chiamato ad amare, come Gesù. Ma non è solo questo che dice la Bibbia. La seconda cosa che dice la Bibbia riguarda i figli. Figli, figli, obbedite ai vostri genitori in ogni cosa, poiché questo è gradito al Signore. Padri, non irritate i vostri figli affinché non si scoraggino. Cari fratelli, anche allora i figli erano considerati una proprietà, dei meri oggetti, dei semplici oggetti. Il padrone di casa poteva disporne come voleva. I figli non erano altro, che a volte se erano maschi, se erano di un certo tipo, se erano sani, se erano simpatici, la realizzazione dell'eredità. Altrimenti erano da scartare, da sfruttare, braccia da incentivare a qualche cosa. Paolo dice qualcosa di diverso. Paolo dice, ordina ai figli, che qua non sono i bambini appena nati, sono adolescenti che hanno la possibilità di comprendere. Paolo dice ai figli di obbedire ai propri genitori. E Paolo sta trattando i figli non più come cose, perché se si rivolge a loro vuol dire che anche loro hanno una responsabilità. Non sono più oggetti, come era comune nella società del tempo. Paolo dice, figli, obbedite al Signore. E fate delle cose gradite al Signore, fate delle cose che piacciono al Signore, obbedite ai vostri padri, ok? Però subito dopo dice qualcosa per i padri, affinché questa autorità non venga esercitata nel modo sbagliato, affinché questa autorità non sia un'autorità distruttiva. Padri, versetto 21, non irritate i vostri figli. Non lo fate. Padri, non irritate i vostri figli affinché non si scoraggino. Quali modelli educativi, fratelli, vogliamo applicare verso i nostri figli? Vogliamo avere attenzione, l'attenzione dovuta per i nostri figli? Oppure vogliamo delegare la responsabilità che il Signore ci dà? Anche qui, fratelli, le trappole sono sempre due. Da un lato c'è la trappola dell'eccessivo autoritarismo. che dice al figlio: tu fai quello che dico io, se no, passiamo al linguaggio delle mani, o del bastone, o della verga. Si trovano anche versetti biblici che sembra che approvino comportamenti di questo tipo. Usa la verga fin da piccolo e così da grande non si dipartirà dalla retta via, quando trattiamo i testi con i piedi. Dall'altra parte c'è l'altro estremo. Se il primo estremo è quello dell'autoritarismo, il secondo estremo è quello del permissivismo. Fai quello che vuoi, chi se ne frega, fai tu, sbaglia per conto tuo, cammini, cadi, fai le tue scelte, ne risponderai tu. Ora, la via della Bibbia non è tra questi due estremi. Noi non siamo chiamati a usare violenza nei confronti dei nostri figli, perché se usiamo violenza nei confronti dei nostri figli, diamo il messaggio che con la violenza si risolvono i problemi. E da grandi questi qua saranno delle persone con estreme difficoltà, che riprodurranno questi comportamenti. No alla violenza. Un'educazione ferma, rigida, sì, non violenta. Non siamo chiamati a questo. Dall'altro, se andiamo nell'altro estremo, i nostri figli prenderanno le strade senz'altro sbagliate, perché noi non saremo esempi, modelli che li guidano nel cammino della vita quotidiana. Allora, la via media è la via del Vangelo. Il Vangelo ha una alternativa. Ok alla disciplina. La disciplina è importante, genitori, però state attenti a non scoraggiare i vostri figli. Questo è il limite della disciplina. Che i nostri figli non siano scoraggiati. Non scoraggiate i vostri figli. Gli eccessi sono dannosi, entrambi. Cari genitori, impegnatevi al benessere non solo delle relazioni fra di voi, ma anche con i vostri figli. Anche con i vostri figli. Perché in questo modo formerete delle persone. Formerete delle persone che possono onorare voi, onorare Dio, onorare i piani, i progetti di Dio. Terza sezione. La terza sezione è tra schiavi e padroni. Forse apparentemente la meno rilevante per noi, La meno rilevante. Versetto 22. Servi, ubbidite in ogni cosa ai vostri padroni, secondo la carne, non servendoli soltanto quando vi vedono, come per piacere agli uomini, ma con semplicità di cuore, temendo il Signore. Qualunque cosa facciate, fatela di buon animo, come per il Signore, e non per gli uomini, sapendo che dal Signore riceverete per ricompensa la eredità. Servite il Signore, servite Gesù Cristo. Infatti chi agisce ingiustamente riceverà la retribuzione del torto che avrà fatto senza che vi siano favoritismi. Padroni, date ai vostri servi ciò che è giusto ed equo, sapendo che anche voi avete un padrone nel cielo. Questa è la parola del Signore, fratelli, anche qua, nel primo secolo. Quando Paolo scrive, la schiavitù è una realtà normale, una realtà molto, molto diffusa. Allora, cosa succedeva se uno schiavo si convertiva, come spesso accadeva? Cosa doveva fare questo schiavo? Iniziare una rivoluzione sociale, no? Paolo dice, non una rivoluzione, ma una trasformazione. La via del Vangelo è la via della trasformazione, non è la via della rivoluzione. Paolo dice, cari schiavi, voi non siete neanche voi oggetti che compongono l'arredamento dei vostri padroni, no? Voi siete soggetti responsabili, tant'è vero che vi indirizzo un consiglio, una esortazione. Schiavi, attenzione, cosa devono fare gli schiavi? Gli schiavi devono fare essenzialmente due cose, non devono fare le cose con superficialità, non devono fare le cose per farsi vedere. Guardate qua, non servendo i vostri padroni soltanto quanto vi vedono, cioè non comportatevi in un certo modo quando il vostro padrone è presente e in un altro modo quando il vostro padrone non c'è. Non abbiate questo doppio standard, non lavorate con superficialità, non provate a fregare il vostro padrone. No, questa è una cosa sbagliata. E poi, cos'è che non devono fare gli schiavi? non servendovi soltanto quanto si vedono, come per piacere agli uomini. La seconda cosa che non devono fare è non fare i ruffiani. Non assumere un comportamento di ruffianaggine alta, no? Nel senso che si comportano per conquistare, no? Con la simpatia, con tecniche un po' subdole, no? Il beneplacito del loro padrone. No, queste cose non le dovete fare, dovete essere persone oneste. Cosa devono fare in positivo? Beh, in positivo gli schiavi devono temere il Signore. Temete il Signore, Cristo. Come fate le cose che fate, come per il Signore. Se fate in questo modo, riceverete la promessa di Dio, la eredità. Versetto 23. Se fate in questo modo, riceverete le promesse di Dio. Saranno con voi. E poi dice ai padroni. Non si rivolge soltanto alla classe bassa, si rivolge anche alla classe alta. Dice padroni. Anche per voi ce n'è, non è soltanto per gli schiavi. Padroni, anche per voi c'è qualcosa. Trattate i vostri schiavi in modo giusto ed equo. Giustizia ed equità. Giustizia ed equità. C'è un limite al dominio dei padroni, eh? C'è un limite, c'è un forte limite al dominio dei padroni. Giustizia ed equità. Anche perché? Qual è la motivazione teologica di questo? Perché anche voi avete un padrone nel cielo. Anche voi avete un padrone nel cielo che vi tratterà in questo modo. Fratelli, cosa significa questo brano oggi? Cosa significano questi versetti oggi? E io penso che il campo di applicazione più diretta è nella nostra relazione con il lavoro, lavorativa. Perché noi ci troviamo in due condizioni, possiamo trovarci in due condizioni. O siamo nella condizione di dipendenti, quindi che siamo sottoposti alle autorità altrui, oppure siamo nella condizione di chi ha una impresa e quindi, come dire, si trova nel secondo caso, è un padrone. Bene, con le dovute differenze, questo brano ci dice due cose che dovremmo considerare nella nostra attività lavorativa di tutti i giorni. Due principi importanti. Il primo principio è che noi dobbiamo evitare la disonestà. Un cristiano non può essere disonesto. Cioè vuol dire noi non possiamo comportarci in modo superficiale al lavoro. Noi non possiamo esercitare le nostre mansioni in un modo quando c'è il nostro datore, in un altro modo quando non c'è. Noi dobbiamo essere persone integre. Noi non possiamo stare lì a oziare al nostro lavoro. Noi dobbiamo essere uomini e donne che lavorano, che si impegnano in modo produttivo, che siano di testimonianza del Signore anche al lavoro, nel luogo dove si trovano, senza oziare, senza furbizie, senza ricercare secondi fini. Questo è il principio che ci viene fuori. Servire il Signore il lunedì mattina come anche la domenica mattina. E in questo modo si fa. Il lavoro che fai, fallo per il Signore. Qualunque esso sia, è il più basso di tutti, non importa. È il più importante di tutti, non importa. Fallo per il Signore. Il secondo principio è che se comandi, se sei in una posizione di responsabilità, ricordati che devi trattare gli altri in modo giusto ed equo. Ricordati che la giustizia e l'equità deve essere il metro delle tue relazioni. In ogni circostanza. Arrivo alla conclusione, fratelli. Un brano che ci parla delle alienazioni nelle nostre relazioni. Alienazione nelle nostre famiglie, nel nostro rapporto con i figli, nel nostro rapporto con i padroni, con i datori. Cosa ci portiamo a casa? Tante cose. Ma tre cose vorrei che rimanessero ben fisse nella nostra mente. La prima cosa, i deboli hanno un'attenzione speciale per i cristiani e per il Vangelo. Le persone più deboli, le mogli, i figli, gli schiavi, dobbiamo prestare particolare attenzione a loro più che ai mariti o ai padri o ai padroni. I deboli, un'attenzione particolare per i deboli. Dobbiamo fare in modo che queste persone esercitano con responsabilità la loro vocazione, la chiamata che Dio dà loro. Secondo principio, La motivazione cristiana è diversa dalla motivazione del mondo. Il cristiano è chiamato a fare queste cose per il Signore, come per il Signore, come si conviene al Signore, in modo da onorare il Signore. Se voi guardate questo brano che abbiamo letto oggi, 7 volte compare il termine per il Signore, al Signore. La motivazione cristiana è diversa. Questa è la trasformazione. Perché se tu lo fai per il Signore, se tu lo fai come per il Signore, come si conviene al Signore, come si adatta al Signore, la tua vita sarà rinnovata, trasformata. E anche la tua famiglia. Terzo principio che ci portiamo a casa. Il dominio negli altri è un'ingiustizia. Dominare sugli altri, abusare sugli altri, manipolare gli altri è un abuso che non onora il Signore. Che non onora il Signore. Cari fratelli, vogliamo prendere quello che la parola di Dio ci dà oggi, queste esortazioni, perché se noi le riusciamo a mettere in pratica, la nostra vita fiorirà nella pienezza, nella pace, nella pienezza di Dio e nel benessere gli uni per gli altri. Adesso passeremo un po' di tempo in silenzio e ci interrogheremo nello stato, nella condizione delle nostre relazioni familiari, delle nostre relazioni coi figli e della nostra relazione al lavoro. Abbassiamo il nostro capo.